Ascoltiamo ora la seconda parte dell'intervista con Daniele Molmenti e Pierpaolo Ferrazzi. La settimana scorsa Pierpaolo Ferrazzi ci ha parlato della sua vita di atleta, delle varie Olimpiadi e campionati mondiali a cui ha partecipato e nelle varie Olimpiadi ha detto di averne fatti due bene e due male.
E invece Daniele ha fatto bene a Londra nel 2012.
Sì, la prima è stata a Pechino, è stata una bellissima Olimpiade, ero già uno dei favoriti, però in finale ho perso la concentrazione. Non avevo ancora quell'esperienza agonistica, probabilmente, perché proprio da quella sconfitta di Pechino ho cominciato, accompagnato da Pierpaolo, a vincere l'Europeo l'anno dopo, il Mondiale l'anno successivo, poi di nuovo l'Europeo, per poi arrivare l'anno olimpico con una carica e una motivazione differente rispetto alla prima Olimpiade. E Londra è stato davvero tutto impeccabile.
E alla fine, quando hai avuto la medaglia, come ti sei sentito?
C'è un mix di emozioni che è anche difficile, secondo me, a parole. La cosa più strana, che forse uno la può riconoscere, e la liberazione che c'è, un po' come l'ultimo giorno di scuola, no? Che finalmente puoi buttare via i libri perché hai finito, hai fatto il tuo compito, no? Perché da Pechino ogni mattina io mi alzavo e c'era questa medaglia che mi guardava lassù in alto, no? Devi mangiare bene, oppure la sera bevi una birra in più e comincia a svanire la medaglia, no? Allora basta birra. E alla fine, dopo 4 anni, che questa medaglia lì che ti guarda, finalmente te la mettono al collo, insomma, è quasi una liberazione. E poi è chiaro, come ha detto Pierpaolo, è un'emozione che ti ripaga di tutti i sacrifici che ci possono essere dietro, l'allenamento e la vita, insomma, che un atleta sceglie di fare per provare a raggiungere questa medaglia. E poi, ovviamente, quando ti arriva, sei al settimo cielo.
Infatti, parliamo proprio di questi sacrifici. Lo chiediamo all'allenatore perché prima li ha fatti e poi li ha fatti fare. A cosa si deve rinunciare? Che cosa deve fare un atleta che vuole ottenere una medaglia o perlomeno comportarsi bene ad un evento come le Olimpiadi o come un mondiale?
Ma sicuramente ci vuole disciplina. Disciplina vuol dire fare l'atleta 24 ore al giorno, vuol dire riposare bene, rispettare i recuperi, lavorare sodo quando bisogna lavorare sodo, diciamo vivere la giornata da atleta dalla mattina alla sera. Questo non vuol dire che si è in carcere, vuol dire che però ci sono delle priorità. Priorità l'allenamento, per fare bene l'allenamento bisogna essere riposati, bisogna alimentarsi in un certo modo. Non sono vietate le serate con gli amici, può essere anche la buffata a volte. Il problema è che noi riteniamo l'allenamento come un contenitore, dove ogni giorno ci aggiungi la goccina dell'allenamento. Se la goccina è grande, riempi il bicchiere, se la goccina è piccola, il bicchiere non lo riempi. E questo anche per quanto riguarda la concentrazione nell'allenamento, perché ci ripetiamo molte volte anche tra di noi che fare un'ora dell'allenamento concentrato in un certo modo vale 100. Fare un'ora dell'allenamento tralasciando alcuni piccoli particolari, la concentrazione a volte, una penalità in più in allenamento, così vuol dire che l'allenamento non rende 100 ma rende 90. Se ogni giorno è 90 invece che 100, alla fine arriviamo all'appuntamento principale che ci manca qualcosa. Quindi questa è la nostra linea che portiamo avanti. Siamo professionisti, stiamo facendo una cosa che ci piace. Ci consideriamo fortunati perché la nostra disciplina, il nostro sport, il Corpo Forestale dello Stato che ci permette di fare questa vita, ci è di grosso aiuto, quindi cerchiamo di viverla bene a 360 gradi. La levataccia al mattino non ci costa niente perché siamo preparati e lo sappiamo che lo facciamo per un valido motivo.
Dopo questo periodo australiano di allenamenti, dove siete diretti?
Io finirò il 3 marzo qui in Australia e volerò direttamente in Brasile. C'è un nuovo raduno organizzato dalla Federazione Internazionale e faremo 10 giorni lì di preparazione, di test delle imbarcazioni e poi si ritorna a casa. Anche finalmente, perché dopo 3 mesi che sei in giro per il mondo, anche tornare a casa fa piacere. E cominceranno le prime gare in primavera da noi in Europa, le prime Slovenia, Slovacchia e anche in Italia, che saranno proprio le selezioni per qualificarsi. Ultimo passaggio obbligato per essere sicuri, insomma, di poter andare a Rio.
Adesso andate a Rio, ma lì c'è il pericolo zanzara.
Sì, è una news che già l'anno scorso, in novembre, stavo leggendo e mi stavo, tra virgolette, preoccupando. Ho cominciato a comprare gli spray per le zanzare e altre cose. Non pensavo che si arrivasse a questo livello, ecco. Andremo armati di spray e attenti, soprattutto a una certa pulizia in casa. Dopo è chiaro, più pericoloso chiaramente per le donne, però proprio leggevo anche il virus viene trasmesso anche a livello sessuale, quindi non è una cosa scontata. Ci armeremo di spray e poi io sono una persona di fede, ecco, quindi ne metterò tanta anche in quella in valigia.
Quali sono le prospettive per queste Olimpiadi? Vieni da una medaglia d'oro, è sempre difficile ripetersi. Immagino che il vostro lavoro sia proprio impostato su questo, arrivare in forma quando ci saranno le Olimpiadi. Chi sono i principali avversari?
Ma non vorrei sembrare banale, però il principale avversario sono sempre io, sei sempre te stesso, perché un po' prima i sacrifici che li passi bene se c'è le motivazioni giuste, e le motivazioni giuste ci devono essere. Io dopo la vittoria di Londra non ho fatto un anno sabbatico, perché poi è arrivato anche un titolo del mondo squadre, quindi comunque mi sono allenato con ritardo, ma ho ripreso gli allenamenti, e pian pianino anno dopo anno ho ripreso gli allenamenti come facevo anche prima di Londra. Il problema è che sono passati altri 4 anni. Prima si diceva che Pierpaolo è stato uno dei più longevi, però l'età media delle medaglie olimpiche è 24 anni. Quindi già la prima io l'ho presa in ritardo a 28. Non vuol dire che parto sconfitto, anzi uso proprio l'esempio di Pierpaolo qui a Sydney per dire che si può fare, anche perché a livello fisico Josefa Ida mi insegna che ci sono pochi limiti, quelli d'età. A livello tecnico sto continuando a crescere e stiamo lavorando proprio per essere pronti. È chiaro che i giovani stanno andando forte quasi quanto me quando ero giovane anch'io, insomma. Quindi i nomi sono tanti, c'è il campione del mondo in carica, Jiří Prešković della Repubblica Ceca, che sta andando davvero forte, si è inventato quasi una tecnica nuova e noi ci stiamo adattando a questa tecnica un po' più spettacolare. Dopo basta andare su YouTube e vedere un po' come si è sviluppato il mondo della canoa slalom per capirlo. Al momento davvero il mio avversario sono io, perché se non sbaglio le cose in gara e faccio le cose fatte bene penso di essere ancora il numero uno in Italia, anche se c'è questo Giovanni De Gennaro, mio compagno in squadra forestale, che sta crescendo molto, e se fa il salto di qualità questo inverno potrebbe darmi fastidio, però vuol dire che il movimento in Italia sta crescendo, perché tra 2 ori olimpici sono passati 20 anni, quindi sarebbe bello avere numeri differenti. E se grazie alla medaglia di Londra si sono rimboccati le maniche altri atleti, penso di aver fatto qualcosa di bello per il mondo della canoa in Italia.
Durante la competizione quali sono i momenti più pericolosi e quelli più difficili?
Beh, la competizione dura 100 secondi, quindi da quando si parte a quando si arriva non c'è momento dove puoi pensare, è molto molto istintivo come cosa, e la gara viene bene proprio quando sei in questo, si chiama flow, no? In questo stato di grazia quasi, dove sei talmente concentrato che è tutto istintivo, è tutto automatico, e quindi non pensi. Quindi una cosa che può aiutarti a sbagliare è quello che fai prima, cioè l'attivazione che ti serve per arrivare in quello stato di flow. Se parti con poca concentrazione o con qualche dubbio, che non so, noi abbiamo dai 18 a 25 porte, quindi se tu hai il dubbio alla porta numero 15 che lì non sei sicuro di poterla fare bene, è già un problema, perché tu parti, la tua testa sa che lì ci sarà un problema, no? Quindi l'analisi fatta prima della gara serve proprio a eliminare ogni dubbio e ogni piccola incertezza che può portarti fuori concentrazione.
E adesso veniamo un po' al personale. Daniele ha detto, Pierpaolo, che tu praticamente come atleta, come per gareggiare, sei scaduto, ma so che tu segui ancora il tennis.
Sì, beh, a tennis lo batto. Quello è poco ma sicuro. Lo batto a tennis, lo batto a corsa. No, sicuramente vediamo anche qui che ci sta allenando praticamente tutto il mondo qua a Sydney. L'età degli atleti forti si è abbassata. Però ci sono ancora, che mi fa un po' sorridere, alcuni atleti che hanno gareggiato con me qua a Sydney. C'è un canadese, David Ford, che ogni tanto quando mi vede che io sono sulla riva e lui è ancora in canoa, mi fa il moto della seggiolina a rotelle, come dire io sono ancora qui che aspettami alla arrivo che mi porti fuori. No, i tempi sono cambiati, lo sport ad alto livello è cresciuto, sono cresciuti i materiali, sono cresciuti i mezzi di allenamento e quindi la concorrenza è elevatissima. Non si può lasciare niente al caso, giovane o vecchio che tu sia, lì è una guerra, tutti coltello fra i denti e basta. Ognuno vuole vincere per sé e per la propria nazione.
Anche se in realtà, essendo uno sport in cui la competizione, diciamo, è singola, poi tocca a un altro, e non essendoci nessun tipo di contatto, forse magari è più facile sviluppare amicizie anche con gli avversari, perché nel calcio c'è qualcuno che ti può rompere la gamba e non glielo perdoni. Nel vostro caso questo non succede.
No, no, anzi, per dire, questi giorni qua ci siamo allenati spesso con altri atleti di altre nazioni, Peter Kause, un sloveno, un canadese, tedeschi. Diciamo che si è amici durante gli allenamenti. Un minuto prima di partire, fino a un minuto dopo, non conosci più nessuno. Però ci viene chiesto anche con Daniele di fare allenamenti con altre nazioni per affinare tecniche simili ma sicuramente un po' diverse, perché cambiando la morfologia dell'atleta, che come Daniele è 70 kg per 1,70 m, trovi il tedesco che è 2 metri per 90 kg e trovi il ragazzino che è 60 kg e 1,50 m. Quindi tecniche diverse, imbarcazioni diverse, però alla fine chi ci impiega meno a arrivare in fondo vince, quindi può essere anche un modo per crescere entrambi.
Daniele, Daniele, tu ti stai allenando per le Olimpiadi di Rio, ma come hobby produci vino italiano DOC?
Sì, era un pallino che ho sempre avuto nella mia famiglia. L'olio e il vino devono sempre essere di una certa qualità e quindi cominci a chiedere il perché, cominci a capire cosa c'è dietro e mi è sempre piaciuto avere un po' di terra per fare del vino mio. Grazie alla medaglia di Londra sono riuscito a investire un po' di soldini proprio in questo mio sogno che è diventato un hobby. Un hobby che si è ingrandito così tanto anche da riuscire a portare qualche bottiglia del mio prosecco anche qui in Australia e anche a Londra, e tra l'altro un vino che sta piacendo. È chiaro, io sono partito dal 2012, quindi sto imparando. Io ho la fortuna di avere delle cantine nella mia città che mi danno una mano sia per quanto riguarda crescere l'uva nel modo migliore sia anche poi nella produzione del vino.
Ma non solo quello, poi dall'acqua alle rocce, perché sei anche amante dell'alpinismo.
Sì, io vivo a Pordenone, quindi abbiamo le montagne davvero a pochi metri. Già dal 2009-2010 cercavo di stare il più lontano possibile dai giornalisti. Io ho scoperto che se vai in alto non ti seguono, quindi dai 1000 metri in su riuscivo a avere quella domenica pomeriggio tranquilla e battute a parte, insomma davvero è cominciato a servirmi per staccare un po' dalla canoa, no? Perché alla fine il mio lavoro è canoa, palestra, cronometri, e riuscire a staccare completamente, andare a fare una passeggiata nel bosco, andare in montagna. Tra l'altro uno dei miei primi maestri anche nell'arrampicata è stato proprio Mauro Corona, che adesso è uno dei personaggi anche più famosi in Italia, perché ho trovato la mia amorosa di quella volta, moglie adesso, di Erto, e da lì sono partite grandi camminate, grandi arrampicate, ed è un modo davvero che mi serve proprio per staccare e rigenerarmi per gli allenamenti della settimana successiva.
Ringraziamo i nostri ospiti e naturalmente ci risentiremo dopo le Olimpiadi di Rio per sapere com'è andata.
Grazie Pierpaolo e grazie Daniele.
Grazie a voi dell'invito.
Grazie.